Il seguente insegnamento viene da www.veravita.org. Ripeto, www.veravita.org. Veravita è tutta una parola. Per ascoltare altri insegnamenti ti invitiamo vivamente a visitare il sito. Buon ascolto.
Davide, è più bella una settimana al mare o in montagna? Dici tu. Potrei chiedere qualcun altro che direbbe mare. Leonardo, è più buono il pollo o il pesce? Secondo te? E qualcuno direbbe sì sì pesce, e qualcun altro direbbe no no pollo. Perché è una questione di opinione e soggettivo. È più bella una camicetta nera o bianca? Bianca, secondo te? Ecco, questi sono tanti esempi e ce ne sono tanti altri. Ah, ma qui c'è uno per Manuel. È più buono gelato al cioccolato o alla vaniglia? Vaniglia, subito, senza dubbi. Però ci sono certi che direbbero cioccolato. Perché sono cose dove possiamo avere opinioni diverse. E cos'è più bello, mare o monte? Allora, per me e per Davide, montagna. Ma ho degli amici preziosi che dicono, no, mare. E ci dice, no, cioccolato, no, vaniglia, no, nero, no, bianco, no, pollo, neanche pollo né pesce, ma manzo. Cioè, ci sono tante cose in cui dipende dal tuo opinione, la tua preferenza. È soggettivo. Dio ha creato il mondo con tante varietà ed è bello la varietà del mondo. Però in tanti campi della vita il nostro parere non vale nulla. Esistono leggi e non di uomini sulla natura che controllano il mondo in cui viviamo. Spesso le chiamiamo leggi sulla natura o leggi naturali. E queste leggi non dipendono minimamente su quello che pensiamo noi o le nostre preferenze. Dobbiamo impararle e sottometterci ad esse se vogliamo una bella vita. Chi va contro una legge della natura? Su 100 volte che va contro una legge della natura perderà quanti su 100? 100 volte si mette sopra un muro di 4 metri e dice io rifiuto di ubbidire alla legge della gravità e salta. Sì, no, non, ho detto 4 metri, non 50. Se fosse 50 perderebbe una volta sola. 4 metri, va bene, ho rotto quella gamba, ci provo ancora. Ho rotto anche quella gamba, ci provo ancora. Però non importa quante volte prova, non vincerà mai. Non vincerà mai. Questo è vero in ogni campo, la matematica, la musica, la chimica, l'agricoltura, la biologia, la fisica, la cucina, edilizia. In ogni campo le leggi della natura sono tali che non si possono cambiarli. Se si impara le leggi e si vive secondo le leggi, andrà bene. Se si rifiuta le leggi, andrà male. Se uno edifica una casa e impara le leggi che riguardano materiali, eccetera, e li ubbidisce, verrà bene la casa. Se rifiuta, la casa crollerà o non andrà bene. Infatti, che cos'è imparare un mestiere se non in qualche modo imparare le leggi e imparare a seguirle? Questo è valido in cucina. Ogni cibo ha le leggi che riguardano quel cibo. Se tu cucini quello oltre a quel tempo diventa secco, non è più buono, o se cucini meno di quello non è cotto, o se tu aggiungi quello. Cioè, ogni cosa in ogni campo ha le sue leggi. E quello che la vita è per imparare è di imparare le leggi che servono e imparare a seguirle, e poi uno va bene nel suo campo. Giocare calcio è imparare le leggi di fisica che riguardano la palla. se tu lo prendi in un certo modo, non funziona bene. Se lo prendi in un altro modo, funziona bene. Va dove vuoi tu. Allora, uno fa pratica dopo pratica, ore e ore, imparando a ubbidire le leggi della fisica con la palla. E un buon giocatore ha imparato le leggi ed è stra-ubbidiente alle leggi. Questo è vero in ogni campo. Perché le leggi sulla natura non si muovono, non si cambiano, sono sempre quello. Pensate al contrasto fra le leggi sulla natura e le leggi fatte dagli uomini. Le leggi sulla natura sono stabili nel tempo. Sono stabili da sempre. Tu leggi di un popolo di 5.000 anni fa, le leggi di oggi sono uguali di allora. E saranno uguali finché Cristo non ritorna. Sono uguali per tutti. Quello che funziona, perché si possono fare campionati mondiali di calcio? Perché le leggi sulla fisica sono uguali in tutto il mondo. Non importa dove vai, a che temperatura bolle l'acqua a livello del mare. Ovunque che vai nel mondo, a livello del mare bolle a 100 gradi. E così un certo spessore di ferro, ovunque che vai, porta un certo peso, per spessore, per lunghezza. Le leggi sono uguali, sono stabili, non cambiano mai. Le leggi degli uomini sono stabili, sempre uguali, cambiano. Sono uguali per tutti? O si possono avere situazioni dove uno che ha qualche raccomandazione, qualche conoscenza, non viene a lui applicato la stessa legge di uno che non conosce nessuno? Le leggi degli uomini non sono uguali per tutti, non sono stabili, in un paese sono così, in un altro paese in un altro modo, però dopo vari anni qui cambia, non è più quello che era. E allora, le leggi sulla natura sono stabili, non cambiano mai, si possono impararli, camminare e stare bene. Ma quando parliamo delle leggi sulla natura, che controllano tutto, che sono uguali in Italia, in India, in Irlanda, in Cina, in Congo, in Canada, sono uguali oggi, 1.000 anni fa, 100 anni fa, fra 1.000 anni, che permettono a noi di fare tante cose. Pensate a questo. Come sarebbe il mondo se non si sapesse che funziona quello? Se una volta funziona, una volta no, sarebbe un disastro. Il mondo sarebbe un disastro. È proprio perché si possono imparare e ubbidire e poi viene bene che possiamo fare 1.000 cose. Ma da dove vengono? Le leggi sulla natura vengono da Dio, Dio che non cambia mai, e le leggi sulla natura rispecchiano il carattere di Dio. Le leggi sulla natura sono ordinati o sono caotici? Sono straordinati. Perché si può fare accordi nella musica che vanno bene insieme? Perché la musica è fatta di che cosa? Matematica. La musica è fatta di matematica. Ogni nota ha una frequenza. E certe frequenze che matematicamente hanno numeri che vanno bene insieme, suonano bene insieme. La musica è matematica che Dio ha creato, straordinata. I colori è matematica. L'onda della luce, che diverse frequenze fa colori diversi e certi colori vanno bene insieme. Dio è un Dio di ordine. Dio è un Dio costante. Dio è un Dio di armonia. E le leggi di Dio sono così. Quindi nella natura possiamo vedere qualcosa di Dio, se abbiamo occhi a vedere. Dio ha creato le leggi che riguardano il DNA, che è una cosa microscopica che determina come uno cresce. Ha fatto tutto, e le leggi rispecchiano l'ordine, la stabilità e la bontà di Dio. Tutto quello che tu riesci a fare, dalla cucina al cucire, a costruire, a suonare, a cantare, tu, è perché Dio ha creato leggi stabili e ha dato a te la capacità di impararli e camminare in esse. Che vuol dire? Qualunque cosa che fai, adesso sto pensando a 1 Corinzi 4, 7. Cosa dice 1 Corinzi 4, 7? Questo è uno che bisogna assolutamente memorizzare. Che cosa hai che non hai ricevuto? E se l'hai ricevuto, perché ti glori che sono come se non avessi ricevuto? Che cosa hai che ti distingue dagli altri? Cosa hai che non hai ricevuto? Cioè, quello che tu riesci a fare è perché Dio ha creato un mondo dove funziona. E ha dato a te capacità di imparare queste leggi e di seguirli. Quindi, quando fai un buon lavoro, a chi dovrebbe andare la gloria? A chi? A Dio. Signore, io penso alla cucina perché a me piace mangiare. Allora, chi ha inventato, creato, ideato tutti gli ingredienti? Dio. Io non ho inventato mai un ingrediente, un sapore, un gusto. Chi ha creato le leggi che riguardano come i cibi vanno insieme? Chi manda il sole che fa crescere le piante che diventa cibo o gli animali mangiano che diventa cibo? Dio. Tutto viene da Dio. Tutto. Allora, se una cosa viene bene, dovremmo dire, Signore, grazie. Questa è opera tua, uguale per ogni campo della vita. Ed è, come dico, importante imparare le leggi, la vita è quello. Cosa si fa un buon genitore? Ricordate, 2 mercoledì fa abbiamo iniziato a guardare più come preparare un figlio per essere un adulto, che vuol dire prepararlo a capire le leggi in ogni campo della vita. Così la vita andrà liscio. Ma Dio non ha solo stabilito la sua legge sulla natura, ha anche stabilito la sua legge morale e spirituale. E come la legge naturale rispecchia il carattere di Dio, la legge spirituale rispecchia il carattere di Dio. La legge morale e spirituale di Dio dichiara quello che è giusto e quello che è sbagliato, quello che è santo e quello che è peccato. Questo riguarda noi, non gli animali. Perché noi siamo stati creati nell'immagine di Dio. Noi abbiamo un'anima. Un'anima che vivrà per tutta l'eternità. E nello stesso modo che la legge sulla natura è una legge stabile che non cambierà mai, la legge di Dio spirituale non cambierà mai. Però c'è una differenza grande fra la legge di Dio sulla natura e la legge di Dio spirituale. Una differenza immensa. La legge di Dio naturale l'uomo può percepire con osservazioni. Se uno è attento, come hanno scoperto le leggi naturali? Come si chiama Isacco Newton che ha riconosciuto cose, o Galileo? Come hanno scoperto leggi sulla natura? Qualcuno ha studiato la scienza? Come hanno scoperto le leggi sulla natura? Sara, tu sei un'età dove questo dovresti essere. Come hanno gli scienziati scoperto varie leggi sulla natura? Che vuol dire osservando. L'acqua bolle, ma sempre è così, hanno inventato un termometro. Oh, sempre la stessa temperatura. E hanno osservato la natura, misurando, calcolando, guardando, osservando, e hanno scoperto le leggi di Dio sulla natura. Ma non si può scoprire le leggi di Dio spirituali. Perché questo? Perché noi siamo peccatori e Dio è santo. Si può capire che c'è un Dio, ma non posso conoscerlo osservando. Posso capire qualcosa della sua potenza dalla natura, ma dalla santità mi serve la Bibbia. Allora, Dio ci ha dato una coscienza e sappiamo che c'è peccato. Ma capire a fondo ci serve la Bibbia. Perché noi, uomini peccatori, non possiamo concepire un Dio tre volte santo. Vi leggo quello che Dio dice per quanto riguarda i suoi pensieri e i nostri pensieri. Poiché i miei pensieri, Dio parla, questo è in Isaia 55, i miei pensieri non sono i vostri pensieri, Nelle vostre vie sono le mie vie, dice l'Eterno. Come i cieli sono più alti della terra, così le mie vie sono più alte delle vostre vie, i miei pensieri più alti dei vostri pensieri. Come infatti la pioggia e la neve scendono dal cielo e non vi ritornano senza aver annaffiato la terra, senza averla fecondata, fatta germogliare, in modo da dare il seme al seminatore e pane da mangiare, così sarà la mia parola, uscita dalla mia bocca. Essa non ritornerà a me a vuoto, senza aver compiuto ciò che desidero e realizzato pienamente ciò per cui l'ho mandata. Dio qui dice che tutto quello che lui dichiara sia vera. L'uomo non è capace di scoprire le leggi morali di Dio da solo perché la santità di Dio è troppo alto e l'uomo ha bisogno della rivelazione di Dio, ma Dio nella sua bontà. E per chi ha già Cristo, quante volte ti fermi a dire, Signore, hai scelto di rivelarti a me. Tu hai scelto di rivelarti a me. Dio nella sua bontà ha mandato prima profeti, lo Spirito Santo ha parlato tramite uomini e poi ha mandato Gesù Cristo, Dio stesso diventato uomo, per rivelarci Dio. Ci ha dato la Bibbia che ci spiega tutto quello che serve per la vita, per la pietà, la vita santa in Dio. La Bibbia ci rivela la persona di Dio, ci rivela i comandamenti di Dio, ci rivela la nostra eternità. Quindi possiamo sapere quello che Dio ha stabilito come leggi spirituali tramite la parola di Dio. Che cosa dice Dio della nostra eternità? Allora, prima vi dico che nella Bibbia Dio ci rivela che noi non siamo un animale, siamo un essere spirituale che vive dentro un corpo e l'essere spirituale vive per sempre. E cosa succede dopo la morte fisica quando lascerò il mio corpo? E questo giorno sta arrivando. Infatti ricordate che la vita non è qui. Non è qui. La vita sulla terra è solo una piccola parte della tua esistenza. Un bambino in viaggio, per fare un trasloco, in un posto dove papà era senza lavoro, per vari anni faceva qualche lavoretto qua e là, ma vivevano nella miseria. Spesso andavano a letto senza da mangiare. Non c'era medicina, non avevano abbastanza caldo nell'inverno. Una vita dura per 6-8 anni e poi tramite un amico che è andato via, manda a dire, c'è un lavoro fisso che paga bene, puoi avere tutto quello che serve per la tua famiglia. E questo uomo povero, questa famiglia che ha sofferto ormai da anni, i bambini che non sanno cosa vuol dire essere veramente pieni, gusti neanche, quello che mangiano è quello che si riesce, il più povero cibo. Papà dice, figli, Dio ha provveduto un lavoro sicuro che ci aspetta. Però per arrivare non hanno soldi e devono camminare per 3 mesi. Quindi prendono quelle poche cose che possono e si mettono ognuno sul suo zaino e camminano per 3 mesi cercando cibo dove possono. E spesso vanno a letto nel bosco senza niente, con un pezzo di plastica sopra, con freddo, mettendosi vicino l'uno all'altro. Però stanno avvicinandosi al posto dove c'è un lavoro, che dove ci sarà tutto. E i bambini si lamentano. Che brutto è la vita, che brutta la vita. E papà dice, figli, non capite. Questo non è la vita, questo è un momento. No, è lungo. Perché ormai sono 2 mesi che camminano. Sono 2 mesi e mezzo. Figli, io non so esattamente dov'è, però so che stiamo arrivando e non so quanto ancora, ma siamo vicini. Non lamentatevi, questo passerà, c'è qualcosa di molto meglio che ci aspetta. Quando hai Cristo c'è qualcosa di molto meglio che ci aspetta. A volte il cammino è difficile. Allora Dio ci rivela che siamo un'anima che vive temporaneamente in un corpo e se hai Cristo c'è qualcosa di molto meglio. Se non hai Cristo c'è qualcosa di terribile. La vita qui è temporanea. Allora cosa succederà quando muoio? la risposta non arriva dal nostro, dalla nostra immaginazione, non è che mai io posso immaginare, posso... No, la risposta viene dal nostro creatore. Solo Dio può dichiararci chiaramente come sarà l'eternità. Che cosa dichiara Dio per quello che succede alla nostra morte? La risposta troviamo spesso nella Bibbia ed è una dichiarazione spirituale di una legge di Dio stabilita che non può cambiare. Questa legge parla della nostra morte e della nostra eternità. Vi leggo quello che troviamo in tanti posti, vi leggo da Ebrei 9, 27. È stabilito che gli uomini muoiono una sola volta e dopo di ciò viene il giudizio. Questo uomini comprende bambini, ragazzi, ragazze, uomini, donne, anziani. Questo non è solo per adulti, questo è per tutti. È stabilito che gli uomini, le persone, gli esseri umani muoiono, tutti, una sola volta e dopo di ciò viene il giudizio. Come Dio ha stabilito la sua legge sulla natura, che non si può cambiare, ha stabilito la sua legge spirituale in cui dichiara che tutti muoiono e tutti arrivano al giudizio dopo la morte. E a quel giudizio sarà dichiarato l'eternità, il destino eterno di ogni persona. È possibile che un domani il sole, una volta su mille, potrebbe elevarsi all'ovest? Mai, mai. Sarà sempre all'est. È sempre stato lì e sarà sempre così, perché Dio ha stabilito così. E gli uomini non possono fare nulla per cambiarla. E Dio ha stabilito che ogni persona morirà e poi si troverà al giudizio. E non c'è scampo. Arriverà ciascuno. Un altro passo che parla di questo, Apocalisse, l'ultimo libro della Bibbia, terzultimo capitolo, 20, Apocalisse 20, da 7 a 15, dice: Giovanni sta in cielo vedendo il fine del mondo, e quando quei mille anni, questo versetto 7, saranno compiuti, Satana sarà sciolto dalla sua prigione e uscirà per sedurre le nazioni che sono ai quattro angoli della terra, Gog e Magog, per radunarle per la guerra. Il loro numero sarà come la sabbia del mare. Essi si muoveranno su tutta la superficie della terra e circonderanno il campo dei santi e la diletta città, Gerusalemme. Ma dal cielo scenderà fuoco, mandato da Dio, e lei divorerà. Allora il diavolo che lei ha sedotto sarà gettato nello stagno di fuoco e di zolfo, dove sono la bestia e il falso profeta, e saranno tormentati giorno e notte nei secoli dei secoli. Poi vidi un gran trono bianco e colui che vi sedeva sopra, dalla cui presenza fuggirono il cielo e la terra, e non fu più trovato posto per loro. E vidi i morti, grandi e piccoli, che stavano ritti davanti a Dio, e i libri furono aperti. E fu aperto un altro libro, che è il libro della vita. E i morti furono giudicati in base alle cose scritte nei libri, secondo le loro opere. E il mare restituì i morti che erano in esso. La morte e l'Hades restituirono i morti che erano in loro. Ed essi furono giudicati, ciascuno secondo le sue opere. Poi la morte e l'Hades furono gettate nello stagno di fuoco. Questa è la morte seconda. E se qualcuno non fu trovato scritto nel libro della vita, fu gettato nello stagno di fuoco, dove c'è tormento giorno e notte nei secoli dei secoli. Tutti hanno peccati scritti nei libri, ma alcuni sono scritti nel libro della vita i loro nomi, che vuol dire che sono stati perdonati di questi peccati. E se uno non è in questo libro, viene gettato nel stagno di fuoco. Invece, quelli che trovano i loro nomi scritti nel libro della vita, subito dopo capitolo 21 dice: Poi vidi un nuovo cielo e una nuova terra, perché il primo cielo e la prima terra erano passati, e il mare non c'era più. Ed io, Giovanni, vidi la santa città, la nuova Gerusalemme, che scendeva dal cielo da presso Dio, pronta come una sposa adorna per il suo sposo. E udì una gran voce dal cielo che diceva: ecco il tabernacolo di Dio con gli uomini, ed egli abiterà con loro. Questi gli uomini che non sono nel lago di fuoco, stagni di fuoco. Essi ed egli abiterà con loro, ed essi saranno suo popolo, e Dio stesso sarà con loro, e sarà il loro Dio. E Dio asciugherà ogni lacrima dai loro occhi. E non ci sarà più la morte, né cordoglio, né grido, né fatica, perché le cose di prima sono passate. Allora colui che sedeva sul trono disse: ecco, io faccio tutte le cose nuove. Poi mi disse: scrivi, per queste parole sono veraci e fedeli. E mi disse ancora: è fatto. Io sono l'Alfa e l'Omega, il principio e la fine, e chi ha sete io darò in dono dalla fonte dell'acqua della vita. È stabilito che tutti muoiono. C'è il giudizio. Chi riceve il perdono in questa vita viene iscritto nel libro della vita, e dopo il giudizio viene portato nella presenza di Dio, dove non c'è più tristezza, c'è solo gioia. Chi non è trovato nel libro viene gettato nel lago di stagno di fuoco per essere tormentato giorno e notte nei secoli e secoli. Nulla di male in questa vita è paragonabile a quello. Chi sarà salvato e chi non sarà salvato è la domanda più importante della vita. Saranno tutti salvati? La mia opinione non vale niente. Non è una questione di gusto preferito. Questo dipende dalla legge di Dio. Saranno tutti salvati? Allora ascolto il giudice, Gesù Cristo. Entrate per la porta stretta, perché larga è la porta e spaziosa la via che conduce alla perdizione, e molti sono coloro che entrano per essa. Quanto stretta è invece la porta e angusta la via che conduce alla vita, e pochi sono coloro che la trovano. E più avanti, nello stesso capitolo, lui dice, questo Matteo 7, e molti mi diranno in quel giorno: Signore, Signore! E lui dirà: non vi ho mai conosciuto. Perché loro hanno usato il loro parere di cosa serviva per essere accettati da Dio. Non si sono adeguati alla parola di Dio. Saranno pochi i salvati. Io voglio essere fra quei pochi, perché nulla importa. Se quel viaggio del papà che porta i figli, e se ci sono tanti famigli perché ci sono tanti lavori, ma se stanno andando in due direzioni, e se loro arrivano qui, vengono catturati e tormentati, che la vita di prima era molto meglio. Se invece arrivano là, vengono curati e benedetti. Importa quale strada hanno preso? Importa? Allora importa in quale via stai camminando tu nella tua vita? Verso Cristo o verso tormento? Perché Dio ci ha creati? Ci ha creati per cercare a tutti i costi di goderci in questa vita e divertirci e avere i meno problemi possibili? Questo è lo scopo della vita? No. In Atti 17 Paolo parla del fatto che il Dio che ha fatto il mondo e tutte le cose che sono in esso, essendo il Signore del cielo e della terra, non abita in templi fatti da mano d'uomo, e non è servito dalle mani di uomini, come se avesse bisogno di qualcosa, essendo Lui che dà a tutti la vita, il fiato ed ogni cosa. Ora, egli ha tratto da uno solo, da Adamo, tutte le stirpi degli uomini, perché affinché abitassero sopra tutta la faccia della terra, avendo determinato lui le epoche prestabolite e i confini della loro abitazione, affinché cercassero il Signore. Dio ci ha creati per cercarlo. Questo è lo scopo della vita. Se tu vivi non cercando Dio con tutto il cuore, stai sprecando la vita. Stai andando contro Dio. E dice: ora passando sopra i tempi dell'ignoranza, ma io non sapevo, Dio comanda a tutti gli uomini e dappertutto che si ravvedano. Signore, ho peccato contro di te. Poiché egli ha stabilito un giorno in cui giudicherà il mondo con giustizia per mezzo di quell'uomo che egli ha stabilito e ne ha dato prova a tutti, risuscitandolo dai morti. Giudicherà il mondo per mezzo di Gesù Cristo e ha dimostrato questo risuscitando dai morti. Un uomo normale non può dire: senti, io vado a morire ma poi dopo 3 giorni torno. Un uomo normale potevi dirlo ma non potevi farlo. Gesù l'ha detto e l'ha fatto. Dio ci ha creati per cercarlo. Questo è lo scopo della vita. Dio ci comanda a ravvederci. Signori, sono un peccatore. Ho bisogno di Cristo. Dio ha stabilito un giorno in cui giudicherà il mondo con giustizia. E quale metro userà? Il nostro o il suo? Dio userà il nostro metro che ognuno può decidere per conto suo cosa va bene, cosa non va bene. Sarà il suo metro. E quindi, se si tratta di che gusto di gelato va meglio, cioccolato o vaniglia, o che colore di camicia, o che tipo di cibo, o dove fare la vacanza, la nostra opinione ha valore. Quando si tratta della nostra eternità, la nostra opinione, il nostro parere, non vale nulla. Perché Dio ha stabilito la sua legge. E come io non posso cambiare dove il sole si alza, dove si pone, io non posso e tu non puoi cambiare la legge di Dio sulla tua eternità. O ti sottometti alla sua legge e ricevi il perdono e la salvezza, o ti troverai dalla parte sbagliata. Ed è così. Allora, alla luce di questo, che cosa farai? Trascurerai l'unica salvezza? Per alcuni è una cosa nuova, per alcuni hanno sentito da quando sono nati. Ma sentire e avere non è la stessa cosa. Le persone in Matteo che dicevano al Signore: Signore, Signore, non abbiamo noi fatto grandi opere nel tuo nome? Loro sapevano di Gesù. Lo chiamavano Signore. Avevano mai sentito di Gesù? Sì, avevano sentito tante cose, ma non avevano veramente, non si erano ravveduti. Non avevano aggrappato Gesù come chi poteva salvarli. E sono stati mandati al lago di fuoco, di tormento. Non è una questione di sapere di Gesù, è una questione di avere Gesù. Allora, a voi che siete giovani, non prendere per scontate che un domani si può mettersi a posto. Dio non permette a tutti di arrivare un domani, e quelli che pensano, ma dai, un domani, anche se vivono fino a 93 anni, il problema è che rimandando il cuore diventa duro. E molto raramente uno ha un cuore che diventa più tenero più tardi. Oggi è il giorno della salvezza. E per chi non è giovane, o ragazzo o ragazza, cerca il perdono adesso, mentre c'è tempo. Questo vale per i giovani e per i meno giovani. Perché che differenza c'è fra rifiutare, non voglio Dio, e solo rimandare, non oggi, forse domani. Che differenza c'è? Se arriva il giudizio, e questo qui era nella condizione di aver rifiutato, questo era nella condizione di aver solo rimandato, che differenza c'è? Lui non è scritto nel libro della vita, lui non è scritto nel libro della vita. Non c'è differenza. Rimandare è la stessa cosa che rifiutare. Rimandare vuol dire rischiare di arrivare alla morte non scritto nel libro della vita, e poi sarà troppo tardi. Però ravvedersi adesso, avere Cristo, non vuol dire perdere le cose, perché spesso dico, ma io non voglio perdere un rapporto, non voglio perdere un divertimento, non voglio perdere una certa cosa che mi piace, ma so che non va bene. Questo è credere la menzogna, che quella cosa può soddisfare il tuo cuore. Non può soddisfare il tuo cuore, solo Dio può soddisfare il tuo cuore, perché Dio ha creato il tuo cuore. E quindi stai credendo una menzogna. Avere Cristo non è mancare le cose belle, avere Cristo è... Chi ha letto in Giovanni 15, forse era Giovanni, quando Gesù dice: io vi ho detto queste cose affinché la vostra gioia sia completa e la mia gioia dimora in voi. Avere Cristo vuol dire avere la vera gioia completa, la gioia di Cristo. Non è una vita pesante. Se guardi quello che hai, è la vita con più gioia di qualsiasi vita che c'è. ed avere la cura di Dio in tutto. Una parentesi. Vari hanno già Cristo. Stai vivendo con la gioia della salvezza? Tornando all'esempio del padre che porta la famiglia e hanno la cartina per arrivare dove c'è la bella vita, certo il viaggio è duro, è molto duro a volte, ma avendo la certezza di avere un posto, come stai passando questo viaggio? Con muso lungo? Uffa, ma perché uffa, guarda che fa freddo, piove, caldo il sole, questo cibo che abbiamo trovato non è buono, oppure dicendo: Signore, grazie che mi hai strappato di dove vivevo, dove non avevo speranza di mai migliorare la situazione, mi hai dato un biglietto gratis per entrare in un posto meraviglioso, il viaggio è un po' duro ma tu sei con me. Come stiamo vivendo il cammino? Oh, che possiamo gioire guardando il biglietto che è stato comprato con il sacrificio di Cristo. Guarda quello che mi ha dato. Ed è con me. Riconosciamo che tutto quello che appartiene a questa vita passerà, il bello e il brutto. Chi non ha perdono, tutto quello che è divertente e bello qui sarà tolto e ci sarà solo tormento. Chi ha Cristo, i pesi passeranno, la gioia non finirà mai. Allora, a chi non ha Cristo, dico, cerca Cristo oggi, c'è tempo oggi. Ravvediti, riconosci il Signore, qual è il mio peccato più grande? Per i nostri figli, qual è il peccato più grande? Probabilmente, più grande, omicidio non credo, rapina in banca non credo. Terrorismo non credo. Trascurare la chiamata da Dio, credo. Ed è molto peggio che una rapina in banca dove si uccide le persone. Quindi c'è bisogno di ravvedersi. C'è bisogno di dire: Signore, non ti ho cercato. E tu mi hai tenuto in vita nonostante il mio peccato. Perdonami. Chi cerca Cristo, chi si ravvede, Dio promette. Gesù dice: chi viene a me, non lo caccerò fuori. Chi viene a me, io perdonerò. Chi viene a me sarà soddisfatto con acqua viva che scorrerà dal suo cuore. Ricordate perciò la verità, la legge stabilita da Dio. È stabilito che gli uomini muoiono una sola volta e dopo ciò viene il giudizio. E poi c'è l'eternità. Siate pronti. E se siete pronti, gioite nel fatto di avere la salvezza in Cristo. E camminiamo in santità, in attesa del nostro Signore. Se non sei pronto, oggi è il giorno di dire: Signore, ho peccato contro te. Perdonami. Prendi il mio peccato, dammi la salvezza, prendi la mia vita. Da che parte sei? Cerca Dio con tutto il tuo cuore. Preghiamo. Padre, io ti ringrazio che Gesù Cristo ha lasciato il cielo, ha lasciato la gloria per venire alla terra. Certo, per essere un buon esempio, ma molto di più, per subire la condanna per peccatori. Gesù è morto per tutti coloro che crederanno in Lui, che si ravvederanno. Chiunque sia, qualunque siano i suoi peccati, se un uomo si ravvede, se un uomo veramente si ravvede e si aggrappa a Cristo come Salvatore, allora la morte di Gesù conta come la morte di quella persona e il peccato di quella persona viene pagato in Cristo. Padre, c'è il giudizio e siamo tutti colpevoli, tutti abbiamo tanti peccati scritti nei libri. Ma quando uno si aggrappa a Cristo, ravvedendosi in questa vita, il suo nome viene scritto nel libro della vita. Prima di tutto voglio chiederti perdono perché molti di noi abbiamo vissuto con muso lungo, lamentandoci di problemi, di difficoltà, anziché gioiendo che il nostro nome è scritto nel libro della vita, perdonici per questa offesa, di non riconoscere l'immenso valore della salvezza. Padri, altri non hanno mai visto il valore della salvezza e non hanno la salvezza. Apprezzano delle benedizioni, ma non apprezzano il sacrificio di Cristo. Ti prego che ognuno che non ha Cristo possa capire che davanti a sé c'è tormento eterno se non trovi il perdono in Cristo adesso, in questa vita. Allora grazie per il mondo in cui ci hai messo, con le tue leggi stabili, che ci mostrano che tu sei un Dio stabile, ma soprattutto prego che ognuno che non ha la salvezza cercherà la salvezza, perché chi cerca di cuore trova, e chi ha la salvezza che possa gioire. Ti prego questo nel nome di Gesù Cristo. Amen.